Allora, siamo all'ultimo intervento. A me piace parlare anche sempre un po' con un pizzico di autoironia, quindi mettiamola la notizia del momento, che fra in un momento successivo può essere diversa, e che avrebbero raggiunto l'accordo, quindi quello che qui anche in qualche modo è stato auspicato, Lega e Movimento 5 Stelle, l'ipotesi tria all'economia, gli esteri Moavero, Paolo Savona rimane anche lui nel governo agli affari europei. Questo sarebbe quello che esce. Non dovrebbe esserci la Meloni per l'opposizione dei 5 Stelle, Meloni che era stata la prima a chiedere l'impeachment, la messa in stato d'accusa del presidente Mattarella. Questo è il quadro allo stato dell'arte, ma le cose possono ovviamente cambiare. Professor Azzariti, prego, a lei.
Dunque, è evidente che un convegno su l'Europa, sulla crisi dell'Europa, dobbiamo parlare del governo, abbandoniamo l'Europa e parliamo della formazione del governo, siamo qui, sono disposto a fare. Allora, rimaniamo a Europa. Dicevo, è chiaro che una riflessione sull'Europa non potevamo che fare quello che abbiamo sentito qui, cioè riflettere sul passato, i due relatori, e poi riflettere anche sul presente, Brancaccio in particolare, sul contingente. Io cercherò di fare entrambi i profili, passato e presente, anche per cercare di vedere cosa potremo fare in futuro. Lo farò ovviamente, essendo fatto, diciamo così, dal punto di vista culturale dal punto di vista della scienza politica o più strettamente politica Carlo Galli, lo farò dal punto di vista istituzionalistico o costituzionale, così come mi compete. Lo farò rapidamente anche perché molte cose sono state dette, quindi non voglio ripetere considerazioni che sono state proposte. E allora utilizzerò lo schema, con tutti gli schemi più o meno imprecisi, ma utile per la comprensione. Io dividerei per comodità la storia istituzionale dell'Europa in quattro fasi, che così denominerei: una prima fase delle illusioni e dei buoni propositi, una seconda fase del tramonto di queste illusioni e della costruzione di un vero e proprio paradigma costitutivo, poi arriveremo a dirò di che si tratta. Una terza fase, per riprendere un nostro titolo di una tragedia di Bertolt Brecht, su una vicenda che voi conoscerete, e per creare un po' di mistero, io chiamerei così la irresistibile ascesa del signor H, poi dirò chi è questo signor H, e infine la situazione attuale, che è un obiettivo secondo me. Iniziamo dalla prima di queste quattro fasi, la fase, dicevamo, delle illusioni dei buoni propositi, che sostanzialmente è stata quella che ci è stata illustrata da Goetz, quella originaria. Io vorrei soltanto fare un riferimento, un autore, a uno dei padri dell'Europa, Schuman, alla dichiarazione di Schuman del 1950, che molto spesso è evocata e considerata come l'inizio del grande percorso di integrazione dell'Europa. Voglio dire incidentalmente che Schuman ha fatto alcune cose, ha creato questa illusione, ha fatto una scommessa ardita, ma non estemporanea, come adesso cercherò di dire, però è vero che ha anche scontato una rinuncia, una scommessa che forse, chissà se fosse stata perseguita, come sarebbe andata a finire, ovviamente, perché la storia non si fa con i sì, ma una prospettiva ancora più impegnativa da quella di Ventotene, perché non parliamo di Ventotene, però certamente il manifesto di Ventotene, la terza parte in particolare, è una prospettiva propriamente politica, la costruzione dell'Europa politica, la cooperazione politica per la non si può fare, nel 50, nel lontano 50 si è abbandonata quella prospettiva e si è adottata la cosiddetta, sarà a me a coniare questo termine, ma la cosiddetta politica dei piccoli passi. E che cosa si intende con la politica dei piccoli passi? Insomma, che attraverso, che intanto si inizia, è stato anche qui evocato, nel 1950, cosa si pensava? A costituire niente, insomma, poco rispetto a quello che è venuto dopo, cioè l'altra autorità del capo del attraverso questa piccola prospettiva, con piccoli passi, arrivare ad una costruzione politica, accontentamento di vinto terreno, ma non del tutto abbandono. Io molto spesso si cita questa dichiarazione, che tra l'altro è breve, si potrebbe leggere facilmente, ma è poco letta. Se si potesse leggere, se avesse il tempo per leggerla, che non ne ho, vi direi che sono contenuti quattro principi, però per cui dire, perché mi sembrano importanti, in cui qui non c'è proprio una visione economicistica su cui poi si approderà, c'è una chiara finalità politica. Schuman dirà nella legge del 50, il 9 maggio del 50, che in fondo la comunità del campione commerciale dovrà essere rivolta, aveva come obiettivo la costruzione della Federazione Europea, della Federazione, una sorta di federalismo non ben definito, ma insomma una prospettiva politica. Voglio dirvi un'altra cosa importante, perché la riprenderò tra un attimo. L'Unione Europea aveva già capito Schuman qual era il motore. La dichiarazione di Schuman, voi sapete, il ministro degli esteri francese, si rivolgeva in primo luogo alla Germania. Alla Germania un asse chiaro tra il franco-tedesco, anche per le vicende della guerra, per tante ragioni, a cui poi si chiedeva alle altre nazioni di aggregarsi sostanzialmente. Voglio dirvi questo ancora, che c'era una valenza etica fortissima. Si insiste sulla solidità, io vi leggo soltanto un passo, ve lo leggo, 1950, perché oggi si potrebbe proporre all'attuale governo di formazione, questa è la decisione della nostra formazione, in particolare al ministro degli interni, che viene giusto con i giudizi che io condivido, che devono formulare prima da Brancaccio. Si dice nella dichiarazione di Schuman così: uno dei compiti essenziali dell'Europa è lo sviluppo del continente africano. Cioè a dire in una professione di solidarietà dell'Europa a dire globale, soprattutto per i soggetti del continente africano del 50 e ancora oggi di sottosviluppo, una forte valenza solidaristica. Io penso però, tutto ciò detto, che ci fu una grande sottovalutazione già in Schuman, alle origini delle illusioni, una sottovalutazione o una sovravalutazione, diciamo così. La sottovalutazione è la forza del mercato. E la sottovalutazione conseguenziale è che si puntò molto alla strategia funzionalista. Qui coi passi, voglio dire, partiamo dall'economia, dal carbone e l'acciaio, poi dalle altre organizzazioni di carattere economico che sono più allargate, per arrivare alla politica. Non ci si è mai arrivati, si è arrivato in genere, cioè l'approccio in base al quale l'unificazione federale politica si sarebbe potuta conseguire attraverso il perseguimento dell'interesse economico, che secondo il buon Schuman e secondo tanti, non so come definirli, non voglio spingermi ovviamente nel terreno economico, ma diciamo liberisti democratici, uso questa espressione che non ha nessun senso scuola, interesse economico in qualche modo, come dire, si autoalimenterebbe e spontaneamente avrebbe dovuto produrre progressive integrazioni anche politiche e sociali, che forse si è sottovalutata la dimensione economica, sopravvalutata la strategia funzionalista. Devo però dire che questa industria è stata sostenuta a lungo. Un attimo di occhio a quanto, però adesso vuoi dire perché è stata sostenuta a lungo, perché è stata circondata da altri puntelli che hanno in qualche modo sostenuto l'evoluzione dell'integrazione europea. Io vi dirò ovviamente quello di cui sono competente, insomma, se andiamo a studiare la giurisprudenza della Corte di Giustizia, è stata una giurisprudenza pretoria che sostanzialmente in assenza di ogni corpus legislativo qualche cosa ha fatto. Potrei snocciolare, vi risparmio tutto ciò, la sentenza di una serie di sentenze della Corte di Giustizia Europea che in qualche modo hanno provato a fare che cosa? A tirare fuori le tradizioni costituzionali comuni, a tutelare qualche diritto. Vorrei snocciolare qualche sentenza, l'Omega che è sempre citata perché è una sentenza importante, che certamente in qualche modo ha cercato di creare sostanzialmente un corpus di diritto di diritti, la salvaguardia dei diritti. Io credo, e non ho tempo per discuterlo, ma voglio dire, io credo che c'è stato un vizio che si poteva individuare, debolezza, che si poteva individuare e si deve individuare ancora oggi nella giurisprudenza pretoria e meritoria della Corte di Giustizia, che in Europa, in un contesto sostanzialmente di civil law, di diritto civile, secondo una tradizione che diciamo la rivoluzione francese, in cui i diritti vengono garantiti dai parlamenti, dalla politica, si è pensato di poter adottare un sistema di common law, classico di common law, non ho tempo per discutere, ma in Inghilterra è vero che i diritti vengono a una tutela interdisciplinare sostanzialmente. Purtroppo sarebbe molto interessante una discussione, ma non posso allargarmi a questo tipo di riflessione, ma vi dico semplicemente che aver implantato la tradizione di common law, aver assegnato ai giudici la funzione di creatori dei diritti, non ha funzionato in Europa. Tra l'altro è sintomatico che dopo la vittoria culturale, tra virgolette, del common law, dei diritti inglesi in Europa, gli inglesi se ne sono andati, insomma, hanno sempre frenato dall'altro questa costruzione strana. Ma in ogni caso, al di là di tutto, credo che la Corte ha fatto più degli stati della politica, degli stati membri e dell'Europa per tutelare i diritti. E questo può andare bene il contingente, perché c'è un'illusione, ha sostenuto un'illusione che a un certo punto doveva crollare. È vero, ci sono stati altri casi, vado molto rapidamente, non so se ma per ragione di tempo, ci sono altre cause che hanno puntellato l'illusione, la terribile burocrazia di cui molto, molto male parliamo, a volte parliamo troppo male, molto troppo poco male, non lo so, ma che certamente è stato un altro pilastro di costruzione dell'integrazione europea, ha avuto un ruolo ambiguo, negativo, ma anche positivo dell'inclusione, perché è stato facile per molti stati europei di scaricare sull'Europa responsabilità che si vuole assumersi, ce lo chiede l'Europa, non è soltanto uno slogan che oggi è imperversa, è uno slogan che ha sempre in qualche modo giustificato politiche che infatti non potevano essere sostenute nel mare, cioè probabilmente nel mare, per lo più generalmente nel mare, ma ogni tanto anche nel bene, nel senso che puntellavano quest'idea dell'Europa che in qualche modo faceva anche la politica. I presupposti di Ricci c'erano tutti, noi costituzionalisti sin dall'origine parliamo ancora di deficit di democrazia, che si è cercato di colmare, ma è molto anche più abbastanza illusorio, perché poi si è dato finalmente a un certo punto, come sapete votiamo per il Parlamento europeo, quindi in qualche modo una rappresentanza diretta c'è in Europa. Ma che poteri ha il Parlamento europeo? Guardate, il Trattato di Lisbona li ha pure rinforzati, ma certamente sono incompatibili in una logica di sistema democratico qual è l'attuale, e sostanzialmente non ha il potere di iniziativa il Parlamento. Guardate, anche qui non posso dare una lezione di diritto costituzionale, ma mi sembra intuibile comprendere questo, che i parlamenti, un Parlamento che non fa legge, un Parlamento è, ve la dico così, un Parlamento che non ha neppure iniziativa legislativa, che Parlamento è? Per quanto si rafforzi la codecisione, è sempre un Parlamento dimezzato e umiliato. E insomma, tutta questa illusione, tutta questa prospettiva, questa scommessa, che aveva un suo fondamento ma debole, è crollata. Io penso che è crollata tanto tempo fa. È crollata alla fine di quello che noi costituzionalisti chiamiamo il trentennio d'oro, cioè alla fine degli anni 70. Non parliamo di oggi, di ieri, di Salvini, di Di Maio, neppure di Renzi, o di non so chi. Parliamo dell'inizio degli anni 80. Io ricordo, scusate se faccio questo riferimento provinciale, cioè l'Italia, ma riguarda tutta l'Europa, forse però anche riferimento alla Francia, che alla fine degli anni 70, a proposito di Stato sociale, noi abbiamo avuto la conclusione dell'attuazione costituzionale, riforme costituzionali molto importanti che hanno sostanziato il nostro diritto, il nostro Stato sociale, il nostro Stato civile, la riforma dello Statuto del Lavoro, del Servizio Sanitario Nazionale, del regionalismo, il divorzio, il nuovo diritto di famiglia, il potere sociale, una certa serie di riforme molto importanti. Dopodiché che è successo in Italia? E parlerò di Italia e Francia, che è esemplificativa. In Italia è successo, lo dico a malincuore, vi assicuro di malincuore, perché a parlare del socialismo e dei socialisti, quindi lo faccio a mani cuore, però è successo nel governo Craxi nel 2003, nell'83, e in qualche modo cosa è successo? Si è espansa, che cosa? È finita la fase di attuazione costituzionale, forse perché doveva finire, perché completato l'architettura, bisognava in qualche modo non solo non tanto attuare quanto realizzare i principi costituzionali, che cosa di diversa. Non si è fatto questo e invece si è imposta la logica della governabilità dal punto di vista istituzionale e della modernizzazione dal punto di vista culturale. Qui è stato citato il famoso divorzio della Banca d'Italia e Tesoro, che è dell'81, è assai significativo sul piano culturale, oltre che politico, oltre che economico, di questa cesura, quando a un certo punto si è rinunciato a governare l'economia. Soltanto italiano, io ricordo un altro fatto, che in Francia nell'81 c'è una grande vittoria del Fronte Popolare di Mitterrand. Bene, dietro 81-82 il miraggio di una politica di sinistra si è infranto. Io farò anche un nome e un cognome, non voglio personalizzare assolutamente, però questo nome è significativo, che è il nome di Delors. Delors nell'82 assume sostanzialmente il controllo del governo e scrive un programma di modernizzazione, sostenendo che in qualche modo il cambiamento dovesse operare anche sul piano culturale, sul piano della modernizzazione. Guardate che gli anni 80 dovrebbero essere studiati con grande attenzione, perché veramente lì è la svolta e l'origine, non dico dell'ultima settimana, ma della nuova fase. Nell'80 muore John Paul Sartre, per dire simbolicamente una cesura di carattere culturale. Perché ho chiamato in causa Delors, che per carità, bravissima persona, perché Delors ha imposto, dopo che in Francia, anche in Europa, sul piano culturale, la svolta della crescita del nuovo paradigma. Cioè ha scritto quel più o meno famosissimo anche libro bianco del 1985, i tempi, diceva giustamente Brancaccio, non sono quelli del mercato, sono quelli della divisione, i tempi lunghi della democrazia e anche i guasti della democrazia, perché anche per guasti della democrazia ci vuole un po' di tempo, un po' di pressione, si fanno nel giro di una notte, non è lo spread. E beh, tanto è vero questo che ci abbiamo messo un decennio, forse più, per in Europa affermare un nuovo paradigma. Nell'85 però scrive il libro bianco, che è l'antecedente di quello che avverrà in una piccola cittadella olandese il 7 febbraio del 92, dove non è vero, come ci andiamo di letto, che si scrive soltanto, secondo me, ma si decide soltanto su un trattato che risale al nome, che va sotto il nome di questa piccola città, bella città olandese, che è Maastricht. No, non è un trattato quello, è un paradigma. È un paradigma così come ci ha insegnato, e se vogliamo l'assenza di parole, così come deve essere inteso nel modo più proprio, come ci ha descritto Thomas Kuhn sostanzialmente. Non è un trattato, sono le credenze, è una visione del mondo, è una teoria che non può essere confutata, non può essere confutata finché non si rompe il paradigma, perché è una visione che ricomprende tutte le possibili implicazioni, sostanzialmente un atto di fede. E contro gli atti di fede non hai ragione, non hai possibilità di confutare. Perché dico e enfatizzo, e sto enfatizzando, mi rendo conto, Maastricht a modo di modello, Maastricht come paradigma, perché Maastricht è diventato in qualche modo, non sono regole di mercato che possono essere cambiate, è stato qui accennato da più parti, Maastricht non viene sempre applicato, come tutta la normativa europea, che è particolarmente elastica e disinvolta, non è soltanto soft, è proprio disinvolta, ogni tanto si applica, ogni tanto no. Qui ci sono degli esempi, potremmo farlo, la Germania è stata ricordata, potrei ricordare la Francia, quando questi parametri ogni tanto si applicano, ogni tanto no. Perché? Perché come nelle leggi, i paesi vecchi, però io che sono lì per te posso perdonare, basta che tu poi rimanga all'interno dell'atto di fede del mio paradigma. Qui si realizza la vera scissione tra politica ed economia, con non la prevalenza, il dominio dell'economia. E allora la fa dividere da un giurista che certamente qualche problema lo avverte, chiamo e lo avverte. sia me, io non faccio l'economista, può darsi che spaventano e mi spiegano gli amici economisti che certamente molto responsabilità ce l'hanno queste famose quattro parametri, la stabilità dei prezzi, tasso di cambio, tasso di interesse, eccetera, eccetera, eccetera. Io, ebbene, va bene. Però io mi preoccupo ancora più, direi, della filosofia che si imposta, una nuova razionalità, che in qualche modo ha sacrificato che cosa? Ho detto la politica, adesso dico i diritti sociali. E la dimostro, insomma, la dimostro è una parola grossa, cerco di indicarlo, ragionando non tanto, non solo su Maastricht, o gli effetti diretti di Maastricht, ma gli effetti indiretti, cioè la cultura che si ha espresso. Questa è la fase in cui si è definita, in cui ci si poteva fermare, e invece non ci si è fermati per ridiscutere, per aggiornare, per come dire, recuperare una rotta, per riavvicinare e ricollegare politiche, diritti e l'economia, e non si è stata fatta. Questa è la fase della irresistibile ascesa del signor H. Vi faccio una esemplificazione, un'indicazione. L'euro, vabbè, è già stato detto e non voglio aggiungere nulla se non una cosa. Euro e debito. E qui è stato detto, quindi l'euro sostanzialmente è un marco europeo. Non ripeto le cose che ha detto precedentemente Gavi, quindi li chiamo a lui. Non è stata soltanto in qualche modo l'affermazione di una visione, quella tedesca, non è stata neppure, è stata la rideclinazione, parliamo del Trattato di Roma, delle quattro libertà fondamentali che hanno definito il Trattato di Roma, il Trattato istitutivo di quella che verrà che sarà quello dell'Unione Europea. Ricordate le quattro libertà, circolazione di persone, servizi, merci, capitali, circolazione di persone, servizi, merci, capitali. Guardate che queste quattro libertà possono essere declinate in modo diverso. È evidente, lo dico per la scuola, che se io dovessi in qualche modo favorire la circolazione delle persone, creo un'Europa politico-sociale, solidale, probabilmente perché mi concentro sulla tutela dei diritti della persona. Se io mi concentro sul capitale, creo un'altra Europa. Ecco, quello che afferma, nel modo di vedere, Maastricht e poi la Costituzione dell'euro, è la centralità della quarta libertà, cioè del capitale, anzi del capitale finanziario, neppure del capitale produttivo, ma di quello finanziario. Io penso e credo che la proposta che adesso è stata formulata da Brancaccio mi spinge a osare dirlo, che non si è soltanto venuto con la costruzione della Banca Centrale Europea, il controllo delle banche nazionali, il controllo dell'aumento delle banche nazionali. Dopo l'81 in generale è sfuggita alle banche nazionali il controllo della finanza. Ma mi sembra di poter dire che anche la Banca Centrale Europea non riesce più a garantire per nulla. Non ha mai avuto. Il suo compito è quello della stabilità economica. Però il fatto che cerca di controllare la stabilità economica mediante, lo sappiamo, politiche convenzionali o no, o atti non convenzionali, in qualche modo dimostra che pare corrotto. Ma non riesce a governare che cosa? I flussi finanziari. E la proposta mi sembra di poter leggere in questa chiave la proposta di Brancaccio su questa fase di crisi, l'articolo 65, che forse dovrebbe essere addirittura generalizzato in qualche modo. Di più, perché mi ha vinto? Io vi voglio ricordare un fatto di Maastricht, ha vinto. Ci sono state delle reazioni di Maastricht, accidenti che non ci sono state. Io ricordo quella più ambiziosa. La più ambiziosa è stato il tentativo di riprendere le fine e di affermare l'Europa dei diritti, quando con una commissione che ha visto la partecipazione delle più grandi intelligenze e di grande sensibilità costituzionali e giuridiche europee si è definita e poi approvata la Carta dei diritti fondamentali, la Carta di Nizza, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Guardate che è una strana storia questa della Carta, approvata all'inizio del 2000 con grande resistenza. Poi sembrerebbe che un giurista formalista dovrebbe dire con orgoglio e finalmente, con Lisbona è stata inserita a livello dei trattati. Bene, nel momento in cui c'è stata la formalizzazione giuridica dei diritti fondamentali, la Carta di Nizza, a livello stesso della normativa primaria, cito il padre, uno dei padri, il padre più importante forse della Carta di Nizza, Stefano Rodin, loro ha portato le spalle ai diritti. E la Corte di Giustizia, che vi ho richiamato tante cose aveva fatto, da quel momento in poi, è stata prima di Lisbona, da quando si è sviluppata la crisi economica, dal 2007 sostanzialmente, ha voltato le spalle ai diritti, cioè abbiamo una politica, una giurisprudenza europea, ci si deve chiedere come mai così regressiva a favore della tutela delle garanzie di lavoro e a favore delle imprese e quant'altro. Evidentemente c'è qualche cosa che non ha funzionato. Che cosa hanno funzionato? Che l'economia ha fagocitato in qualche modo prima la politica e poi i diritti. Guardate, ancora una battuta sul Trattato di Lisbona e poi arrivo a serie proposte e chiudo. Con il Trattato di Lisbona, la di piccoli passi, prendiamo questa espressione di Schumann, questo diverso dal testo, i piccoli passi non funzionano, non riescono a funzionare. Perché un piccolo passo, con aspetti positivi, l'avevo trattato a Lisbona. Non voglio entrare dopo nello specifico, ma per esempio ha rafforzato alcune istituzioni, ha rafforzato il Parlamento nazionale, ha cercato di rafforzare il Parlamento europeo estendendo i poteri di codecisione. L'ha fatto nel 2009, è entrato in vigore. Dal 2009-2007, insomma siamo in fase di crisi economica, cosa si è sviluppato nel momento in cui un trattato fonte primaria dell'ordinamento ha rafforzato la istituzione del Parlamento europeo? Che il Parlamento europeo si deve espropriare dei suoi poteri, perché è indiscutibilmente vero che tutta la fase di crisi, dal 2007 in particolare dal 2009 in poi, le istituzioni centrali in Europa sono il Consiglio europeo, cioè i capi di Stato e di Governo, e l'Ecofin, cioè il Comitato dei Ministri economici, che dettano l'agenda. E il Parlamento, rafforzato dal trattato, in qualche modo esce male, ha meno potere, fa emozioni, non tanto belle emozioni, ma in qualche modo non ha più il pallino, forse non ha mai avuto. La stessa tecnocrazia di Bruxelles, devo dire, con cui tante volte, forse qualche volta anche di strumenti ci siamo lamentati, adesso è al servizio della Commissione, la Commissione l'ha fatto, la burocrazia di Bruxelles. E la Commissione, che non è esattamente la burocrazia di Bruxelles, ma in qualche modo l'organo sovranazionale, non riesce neppure più ad avere quel ruolo politico che adesso è ai tempi di Prodi, il Presidente della Commissione, quando se la giocava più o meno di spomba con il Parlamento per contrapporsi, cercare di avere l'autonomia rispetto agli stati membri, alla dialettica che era proprio del Consiglio europeo. E allora, e di più, il Trattato di Lisbona cerca di rafforzare le istituzioni, la normativa successiva, non ve la sto a snocciolare se volete sì, ma insomma poi è conosciuta non soltanto il Fiscal Compact, ma si sta occupando, vabbè, insomma noi vi stiamo a snocciolare tutte le normative più o meno conosciute, che cosa hanno fatto? Hanno invece rafforzato, mi verrebbe da dire, debolmente le istituzioni economiche istituzionali, la Banca Centrale Europea, che adotta appunto le famose misure non convenzionali, certamente ha un ruolo maggiore rispetto a quello che istituzionalmente non doveva avere, non si immaginasse dovesse avere, ma ha adottato forme di tutto fuori dal diritto, extraordinarie. Si è affermata sostanzialmente la cosiddetta governance, che è una bella parola come governabilità, che vuol dire tante cose diverse. Noi giuristi abbiamo sempre discusso, a volte criticato, che cosa? Che in Europa, più che leggi, si definissero obiettivi, condizionalità e quant'altro, soft law. Ma adesso siamo ben avanti. Voi sapete qual è l'atto che in Italia ha più inciso sulle politiche economiche, più ha condizionato le politiche economiche dei governi di destra e di sinistra, e oggi chissà quali saranno? Voi mi direte in un trattato, una raccomandazione, una direttiva, non so che altro, una normativa europea, una lettera, la famosa lettera fatta, riservata, inviata da quei signori che in qualche modo erano il presidente della BCE e il successore di Bettoli, ma Giordano, che ancora non era stato già stato indicato, che poi era il signor non so, un autorevole economista, come se fosse stato Brancaccio, insomma, uguale, che però scrive altre lettere, vediamo se avrà il successo, se avrà il successo di questa lettera. In questa lettera, riservata, poi come tutte le cose d'Italia riservate, sarà pubblicata da Corriere della Sera, ma dopo un scrupolo giornalistico, cosa si chiedeva al governo italiano? Attenzione, vi dico soltanto alcune delle cose. Il pareggio del bilancio, intervenire sulle pensioni di anzianità, l'allungamento dell'età pensionabile delle donne, la riduzione del costo degli impiegati pubblici, cito da virgolette, se necessario con 100 di stipendi, la revisione del sistema delle sanzioni e dei licenziamenti, l'indicazione del sistema delle relazioni sindacali da applicare, l'implementazione degli ordini professionali, l'implementazione dei servizi pubblici locali, l'abolizione delle pronunce. Aspetta. E di più, io non so se c'è qualche studente di giurisprudenza in quest'aula e se ha seguito una lezione di diritto costituzionale, saprà quando il professor di diritto costituzionale, chiunque, non soltanto chi parla, ma ridice nel decreto legge, perché è uno strumento di giustizia d'urgenza, eccetera, eccetera. Dice anche lo strumento, fallo pure con decreto legge, scritto in una lettera. Che è successo? Qual è stato l'effetto politico, ma forse anche giuridico? Qual è stato l'effetto? Che quel governo si è dovuto dimettere, Berlusconi. Se tra qualcuno tra voi non ha Berlusconi può essere contento? No, non lo sia, perché in qualche modo, cioè, voglio dire, anche perché non lo deve essere, anche perché Berlusconi sarebbe andato via probabilmente lo stesso per dinamiche politiche, ormai è in una fase terminata, quindi non è questo, ma la cosa impressionante è questo, che dopo Berlusconi sono arrivati i governi di centro-sinistra che hanno rigorosamente applicato il contratto, oggi si direbbe contratto, il programma politico individuato in una lettera. Di più, si è parlato tanto di Grecia, ma insomma la Grecia, io posso capire che il ministro degli esteri tedeschi dica la sua, e abbiamo capito che cosa ha detto, e magari fa lo strozzino come ci è stato spiegato, vabbè, e quindi sappiamo che abbiamo a che fare, ma francamente la crisi greca, come sapete, crisi politica dell'Europa, che riguardava l'Unione Europea, non è stata risolta dalla politica, è stata delegata a chi? Anche qui a, cito, creditori ufficiali. Ora, io sono un giurista, se voi mi dite qual è la rappresentanza politica, la figura giuridica del creditore ufficiale, io francamente non so chi sia, non so chi siano questi creditori ufficiali, sono il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale, la Commissione Europea, a cui gli è stato dato un bel nome evocativo, Troica, e la Troica ha definito le politiche di condizionalità, in qualità di creditori ufficiali, in qualità di creditori ufficiali, in qualità di un'Europa che in qualche modo aveva fatto fuoriuscire dalle dinamiche politiche, democratiche, le sue scelte drammatiche, controverse, da combattere politicamente, nel conflitto tra Greci e il resto del mondo, diciamo così. Voglio arrivare alla conclusione, c'è una forte spread. Ah no, devo dire chi è il signor H, sì, se no, non so chi è il signor H, non sapete chi è il signor H. Il signor H, mi permetto di dire, che è un signore che ha il nome di Friedrich von Hayek. Friedrich von Hayek è un economista di cui Brancaccio mi potrà parlare, io certamente no, però solo questo che voglio dire, era quell'autore che teorico di una fede religiosa, teorico della fede nell'ordine spontaneo del mercato, perché immaginava che il sistema dei prezzi fosse un meccanismo perfetto. Ecco, in qualche modo abbiamo affermato una logica, anche lui lo prendo non come paradigma ma come simbolo, però in qualche modo è veramente la irresistibile ascesa di un cultore, di un devoto del meccanismo perfetto del mercato. Che dobbiamo fare a questo punto? Beh, io qui non ho qualche ora di tempo per esporvelo, però vi voglio fare pure, voglio darvi degli elementi di riflessione. Voi sapete che qui va dalla prova, la cronaca politica non proprio italiana, ma la cronaca di questo dibattito politico sull'Europa. Voi sapete che c'è una proposta forte, sì, politicamente forte, che è quella di Macron, che si sta spendendo per, non ho tempo per soltanto questa considerazione. Macron, bene fatta, è un tentativo di ritornare, non dico alle origini, magari fosse, perché so, è finita l'illusione, quindi alle origini degli anni 50 non si può certamente tornare, Macron non può fare, ma all'origine di quell'asse franco-tedesco che in effetti ha costruito l'Europa, ha costruito l'illusione, forse ha costruito anche senza forse certamente anche il paradigma di Maastricht, ed è un tentativo essenzialmente franco-tedesco di rilancio di che cosa? Dei piccoli passi, della prevalenza del mercato, della prevalenza del buon mercato prima della crisi. Io ho l'impressione, non ho più il tempo per esprimerlo, ma forse nelle cose che ho già detto voi potete capire perché, ho l'impressione che sia la ricreazione di una, la ricreazione, non la ricreazione della vacanza, il ricreare, il ricostruire una rivoluzione sostanzialmente, o comunque ci vuole qualche cosa di più. Bisogna essere più coraggiosi. Come si fa ad essere coraggiosi? Qualcuno dice riscrivendo i trattati, per esempio. Qualcuno dice uscendo dall'Europa e qualcuno dice riscrivendo i trattati. Ora io dico questo, per quanto riguarda riscrivere i trattati non so cosa voglia dire, francamente. Perché se io fossi, se lo potessi riscrivere io ci starei, perché sicuramente sarei in grado di scrivere, ma poi una volta che ho scritto il miglior trattato possibile, siccome lo devono applicare gli altri, non mi fiderei di me stesso. In ogni caso, al di là dell'ironia, voglio dire questo, che i trattati sono espressione della cultura di un tempo, e se non si fuoriesce da una cultura che ci ha portato sin qui, io ho l'impressione che riscrivere i trattati per dare maggior potere al Parlamento, io ho delle proposte, se volete le faccio, le snocciolo, per rafforzare il ruolo del Parlamento europeo, ma Lisbona è stato fatto poco, lo facciamo un po' di più, e se, ma con il senno di voi, voglio dire, mi sembra che sia rischioso, ma non sia una possibile condizione. Scusate, se il gioco di parole. È una possibilità, a condizione che si definiscono le precondizioni per poter arrivare a un trattato, come dite, che recuperi che cosa? La politica e i diritti, perché questo è stato un grande assente, un grande uccido del tempo nostro. Io non parlo dell'uscita dell'euro perché non la condivido e penso che in qualche modo come dire, l'idea di fare a meno, non di questa Europa, perché bisogna cambiare, ma questo sto cercando di dire, ma fare a meno di una dimensione sovranazionale, sia chi ha dei figli sa perfettamente, o chi non ha dei figli di viaggio in Europa sa perfettamente che tornano indietro dalla storia, non si può fare. Quindi non posso condividerla, però ho l'impressione che la nostra lavoro sia assai molto importante. Siccome devo concludo con una sintesi verbale. Dobbiamo scoprire quali sono i soggetti storici reali che in qualche modo possono ridefinire un'Europa dei diritti e un'Europa sociale. È una indicazione sloganistica? Sì, la mia è solo un'indicazione di prospettiva, però ho questa impressione che se non ci mettiamo sul piano di ricostruire soggetti sociali, di rompere quel maledetto paradigma, di ricostruire nuova fede, perché poi dopo rinascono anche in base alle loro credenze, sì, che si affermano in base alle proprie credenze, se noi non riusciamo a ridefinire un nuovo paradigma che non sia più quello mercantilista, lo dico come slogan, ma sia un paradigma sociale, anche questa è un'affermazione di principio, se noi riproponiamo una missione sociale in Europa facendo valere i diritti, non ne usciremo vivi, diciamo così. Io so anche un'altra cosa, scusate se chiudo facendo riferimento alla mia amata Costituzione, non alla mia amata Costituzione, la Costituzione del 48 che avevo certamente, ma alla storia del costituzionalismo moderno, io dico questo, torniamo alla origine del costituzionalismo. Io ricordo a tutti voi che il costituzionismo moderno in Europa nasce nel 1789 con una dichiarazione straordinaria che ha fatto la storia del mondo nei nostri 200 anni, che era la dichiarazione dei diritti dell'uomo del cittadino, che aveva un articolo, che aveva l'articolo 16, che, da cui ha origine non la nostra Costituzione 48. Il costituzionismo modernamente inteso, e questo articolo, e questo benedetto articolo 16, a cui dovremmo ritornare, dice una cosa molto semplice: non si ha costituzione, attenzione, dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, non dello Stato francese, non dell'Europa, non dell'Italia, non della Germania, dell'uomo e del cittadino in una visione universale, globale, la cantonamento cosmopolitica. Beh, l'uomo non si ha costituzione per l'uomo e il cittadino se non si ha divisione dei poteri, che vuol dire controllo, dei poteri, anche del potere, non solo, ma anche del potere economico, anche del potere politico, si intende, cioè, del potere politico, del potere economico, e libera a dire che se non siano assicurati i diritti. Ecco, o ritorniamo all'origine del nostro costituzione moderno, riprendendo questa doppia valenza, diritti e limitazione dei poteri, oppure l'Europa non ha futuro e forse neppure l'immigrazione.